nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Cristo è risorto. Beati siete quando vi perseguiteranno, vi oltraggeranno e diranno ogni malvagia parola contro di voi, mentendo a causa mia. Oggi è l'ultima domenica di maggio e per consuetudine noi l'ultima domenica di maggio spostiamo sempre la memoria di Sant'Alessandro di Centocelle, di cui ancora qui abbiamo un frammento delle reliquie. E quindi per questa cosa oggi noi abbiamo due letture molto importanti, quella appunto di Sant'Alessandro e quella della domenica del paralitico. Per forza di cose non mi posso mettere a commentare tutte e due perché sarebbe lungo, quindi per questa volta penseremo soltanto alla memoria di Sant'Alessandro. Il mondo è sempre stato contro il Cristo, questo noi lo sappiamo. Sappiamo un'altra cosa importante, che il Cristo non ha mai detto ai suoi discepoli, non ha mai fatto ai suoi discepoli promesse simili a quelle del mondo. Se voi guardate, tanto per guardare gli ultimi nostri anni, le nuove spiritualità che si sono diffuse negli ultimi tre quarti di secolo almeno, sicuramente negli ultimi 100 anni, tante spiritualità orientali che sono arrivate qui, che poi non c'entrano niente con come sono nei loro paesi, ma noi le abbiamo un po' modificate al nostro uso e consumo. Ma quello che è importante è che queste spiritualità ci promettono il benessere, la pace interiore, la stabilità emotiva, ci promettono di stare bene. E invece il Cristo ci ha promesso di stare male. Cristo ci ha detto fin dall'inizio che noi saremmo stati perseguitati. Cristo ci ha detto fin dall'inizio che chi voleva seguirlo doveva prendere la sua croce e andare dietro di lui. E che ognuno di noi ha la sua croce diversa, e questa croce noi non ce la scegliamo, noi la riceviamo ed è quella che dobbiamo portare. Ecco, quindi questo è il messaggio cristiano. Il Cristo non ci ha mai promesso che noi saremmo stati felici in questo mondo. Perché? Perché questo mondo si è alienato da Dio per colpa del peccato. In questo mondo si è totalmente estraniato da Dio. Nella lettura del paralitico voi vedete che a un certo punto il Signore si avvicina al paralitico e gli chiede se vuole essere guarito. Dice: vuoi essere guarito? Che sembra una domanda strana, perché è normale che uno paralitico è lì in una piscina che aspetta questo momento in cui l'acqua viene agitata per poter guarire e sentirsi chiedere: vuoi essere guarito? Certo che lui vorrebbe essere guarito. Però se ci fate attenzione, il paralitico non risponde che vuole essere guarito. Quando il Signore gli dice vuoi essere guarito, lui risponde: qui io sono da solo, non c'è nessuno che mi aiuta a scendere nell'acqua. Il Signore lo interpreta come un sì, chiaramente, però in realtà lui non ha risposto di sì. Ecco, questo è un po' un segno di com'è il mondo nei confronti di Dio. Il mondo non vuole essere guarito. Il mondo vuole stare lontano da Dio. Questo noi l'abbiamo visto fin dall'inizio, da quando gli apostoli hanno cominciato a essere perseguitati, prima dagli ebrei, poi dai romani, e quando poi nel corso della storia la Chiesa è stata perseguitata, pensate soltanto agli ultimi 100 anni, i regimi comunisti nell'est, anche il regime nazista ha perseguitato la Chiesa. Ecco, tutto questo ci fa vedere quanto è distante l'essere cristiani da fare parte di questo mondo. Il cristiano non deve fare parte di questo mondo. E il mondo, questo lo ha capito talmente bene, che prima ha perseguitato la Chiesa col sangue, cioè facendo morti. Poi si è accorto il mondo che questi morti non servivano a niente, perché diceva uno scrittore cristiano antico, Tertulliano, che il sangue dei cristiani è come un seme: più se ne sparge e più la Chiesa cresce. E noi abbiamo visto, perché nei primi secoli del cristianesimo è stato sparso tanto sangue e tanto la Chiesa è cresciuta. E allora il mondo ha smesso di perseguitarci col sangue e ha cominciato a usare altri metodi. Finché siamo arrivati a oggi, e oggi il metodo che il mondo usa è quello di infiltrarsi dentro le teste dei cristiani, dentro il cuore dei cristiani, e intrufolarci dentro la mentalità del mondo. Quindi vedete, ci sono tanti modi per uccidere i cristiani. C'è quello di portarli al processo, di torturarli e magari poi di crocifiggerli, di decapitarli come facevano i romani, oppure c'è quello di ridicolizzarli, di dire che quello che noi crediamo sono tutte stupidaggini, di dire che la morale cristiana è una cosa legalistica e inumana. Pensate, c'è stato un centinaio di anni fa, 150 anni fa circa, un filosofo tedesco famoso e importante, che disse che, proprio commentando le beatitudini, che quella delle beatitudini è la morale degli schiavi. Solo uno, diceva lui, che ha il cuore di uno schiavo può pensare che sono beati pacificatori, che sono beati misericordiosi, che sono beati quelli che vengono perseguitati per causa di giustizia, o quelli che vengono perseguitati per il nome di Dio. Soltanto uno schiavo può pensare così. Chi invece è padrone della sua vita ha una morale completamente diversa. E questo in realtà è il pensiero del mondo di oggi. Ed è sempre stato il pensiero del mondo questo, soltanto che oggi il mondo ce lo dice chiaramente in faccia, mentre prima lo doveva dire di nascosto. E allora, vedete, c'è stato un poeta inglese che qualche secolo fa disse: per alcuni il vero martirio è il fatto di non poter essere martiri. E noi probabilmente siamo questi, perché noi nessuno ci porterà mai davanti a un tribunale con l'accusa di essere cristiani. Noi probabilmente vivremo la nostra vita indisturbati, potremo andare in chiesa quando ci pare, potremo pregare quando ci pare, però il mondo, quello che fa di più, è intrufolarsi nelle nostre vite, nelle nostre anime, nel nostro modo di pensare, per portare via quante più persone possibile dalla Chiesa, dicendo che la Chiesa ha la morale degli schiavi, una morale di mortificazione, di dolore, di sopportazione della croce, tutte queste cose. Ecco, questo è il modo che il mondo usa oggi. E per noi questa è una cosa drammatica, perché alla fine non c'è niente di glorioso nel riuscire a vincere, dal punto di vista del mondo, nel riuscire a vincere una cosa del genere, perché almeno i martiri arrivavano in fondo, venivano decapitati, venivano crocifissi, ma in quel momento almeno dimostravano che loro, sulle loro idee, non venivano meno neanche davanti alla morte. A noi questo privilegio di poter dimostrare questa cosa non ci è stato dato. Noi dobbiamo dimostrare al mondo che andiamo avanti con la nostra fede, con la nostra con la dottrina della Chiesa, con la morale della Chiesa, con tutto quello che ci è stato trasmesso per mezzo degli apostoli. Perché ricordate, la parola della Chiesa è la parola degli Apostoli. Quindi quando il Signore dice: se non hanno chi ascolta me, ascolterà anche voi, e se non hanno ascoltato me, non ascolteranno neanche voi. Quindi a questo punto, quando uno non ascolta le parole della Chiesa, non sta ascoltando Dio. Ed ecco, noi saremo costretti a fare questo, andare avanti, non fino alla morte, non fino alla morte coetta come martiri, ma fino alla nona morte naturale, dimostrando che ci sta bene vivere una fede che tutti considerano ridicola, perché sempre di più sono le persone che pensano che la fede cristiana sia ridicola e che non ci sia motivo di credere o fare tante cose che noi crediamo e che noi facciamo. Ecco, quindi questo è il martirio a cui siamo chiamati noi. E se da un lato è triste, perché non ci si trova appunto niente di glorioso in questo, da un altro lato questa è la croce che Dio ha dato a noi che viviamo adesso. E tra i detti dei padri del deserto ce n'è uno, dice che c'erano alcuni padri che erano insieme, a un certo punto conversano e uno dice: che cosa stiamo facendo noi? E gli altri rispondono: beh, stiamo mettendo in pratica la parola di Dio. E questo padre più anziano fa: e cosa faranno quelli che verranno dopo? Loro, rispondono, non riusciranno a fare neanche la metà di quello che facciamo noi. E il padre dice: e quelli che verranno dopo ancora, che cosa faranno? Dice: loro non faranno quasi niente di buono. Però, uno di questi padri dice: però io vedo le loro tentazioni, e chi resisterà in quel tempo sarà più grande di noi. Ecco, noi abbiamo avuto da una parte la sfortuna e da un'altra la fortuna di vivere in un mondo in cui la fede cristiana è disprezzata, appunto sempre di più, non perseguitata apertamente, ma disprezzata, considerata una cosa ridicola da tante persone, e in cui le tentazioni per tutti sono grandi e sono tante. E allora ripeto, sì, questa è la croce che Dio ci ha dato a noi che viviamo ora. E molto probabilmente tanti non riusciranno a portarla fino alla fine e decideranno di lasciare stare questa croce e di seguire la strada del mondo. Tanti altri invece, bene o male, cadendo qualche volta, cadendo tante volte, però cercheranno questa croce di portarsela dietro e di arrivare fino in fondo. E d'altra parte il Signore ha sempre detto che la via che porta alla salvezza è stretta, non è larga. E quindi noi sappiamo che sono tanti quelli che si perderanno, non solo oggi, anche nelle epoche passate, perché è molto più comodo non seguire la parola di Dio rispetto al fatto di seguirla. Ecco, e qui mi fermo un attimo perché volevo anche dire un'altra cosa. Mi è stata chiesta questa cosa da una persona che adesso non c'è, ma ho pensato adesso di parlarne perché è un argomento importante. Mi è stato chiesto come mai la Chiesa ha condannato la dottrina, quella detta dell'apocatastasi. Ecco, la dottrina dell'apocatastasi cos'è? È una dottrina secondo cui alla fine tutti saranno salvati, tutti quanti, perché Dio è buono, vuole che tutti siano salvati, giungano alla conoscenza della verità, come dice San Paolo, e quindi alla fine Dio non manderà nessuno all'inferno, tutti quanti saranno salvati. Questa dottrina è stata condannata dalla Chiesa. E mi chiedevano come mai una cosa del genere è stata condannata dalla Chiesa. In fondo è vero che Dio è buono e vuole che tutti siano salvati. Ecco, ci sono diversi motivi per cui questa dottrina non è stata accettata. Uno è talmente ovvio che lo capisce anche una persona che, che non è cristiana. Infatti, quando vi cito letteralmente un filosofo proprio del secolo scorso, parlando di questa cosa, disse: è normale che una dottrina del genere sia stata rifiutata dalla Chiesa, perché rende completamente inutile la nostra vita. Perché è vero, se tutto quello che noi facciamo è indifferente, e che io sia San Serafino di Salvo oppure Adolf Hitler non fa differenza, alla fine mi salvo lo stesso, è chiaro che questa, che la mia vita è inutile, tutto quello che faccio qui sulla terra diventa inutile. E questo è il primo motivo per cui ovviamente questa dottrina non può essere accettata. L'altro motivo è che Dio non può salvare nessuno se non siamo d'accordo col fatto di essere salvati. Noi dobbiamo fare la nostra piccola parte nella salvezza, che non è solo dire voglio essere salvato, è anche sforzarsi di fare tutto quello che è il nostro potere di fare non per guadagnarci la salvezza, perché la salvezza non si può guadagnare, ma semplicemente per dire di sì a Dio, perché nessuno si può salvare per via delle sue opere. Le nostre opere davanti a Dio non sono niente. Noi, si diceva San Paolo, siamo giustificati per la fede, cioè per il fatto che crediamo, ma anche questa deve essere una fede vera, perché mi ricordo San Giacomo dice anche il diavolo crede e trema. Quindi non basta dire credo in Dio per essere salvati, bisogna produrre opere di fede. Quindi questo è il motivo per cui questa dottrina è stata condannata dalla Chiesa. E l'ho ricordata oggi proprio perché questo un po' cade con una delle letture di oggi. Il mondo non vuole essere salvato, il mondo non vuole essere guarito. Quando noi viviamo la nostra vita spirituale, la prima cosa che ci dobbiamo chiedere è: ma io voglio essere guarito, e che cosa sto facendo nella mia vita per essere guarito? Ecco, e la risposta è quasi sempre che facciamo troppo poco. Facciamo troppo poco noi. Molti non fanno proprio niente perché non vogliono essere guariti. Si sta tanto comodamente in questo mondo, tanto che ci possiamo inventare una dottrina come questa, per cui noi possiamo fare quello che ci pare, tanto poi Dio deve salvarmi per forza, perché se no non è buono. Vedete, ci sono due errori opposti nella Chiesa: quello di decidere chi Dio deve salvare, quello di decidere chi Dio deve mandare all'inferno. Perché Dio alla fine avrà misericordia di chi avrà misericordia, avrà pietà di chi avrà pietà, come dice il profeta Isaia. Quindi Dio, se vuole, sì, può salvare anche Adolf Hitler, e questo non vuol dire che Dio non è giusto. Dio, se vuole, può mandare all'inferno uno che ha creduto per tutta la vita di essere una persona buona e meritevole, e questo non vuol dire che Dio non è misericordioso. Semplicemente Dio ascolta la nostra vera volontà. E Dio sa se noi davvero vogliamo essere salvati oppure no. Quindi noi non ci dobbiamo arrogare il diritto né di dire chi Dio deve salvare né di dire chi Dio non deve salvare. Questo è ovvio. E questo è il motivo per cui appunto questa dottrina è stata condannata, ed è il motivo per cui oggi va così tanto di moda. Va così tanto di moda perché noi oggi ci arroghiamo il diritto di dire che cosa Dio deve fare, e ci arroghiamo il diritto di andare anche contro 2000 anni di tradizione apostolica trasmessa all'interno della Chiesa. Quindi, per ritornare alla domenica di oggi, al giorno di oggi e alla memoria di Sant'Alessandro. Sant'Alessandro è stato uno che ha testimoniato con il sangue in un momento in cui c'era da testimoniare con il sangue. E noi siamo chiamati ad altro, probabilmente, poi chi lo sa, in futuro non possiamo sapere cosa può succedere, però attualmente pare che siamo chiamati ad altro. Noi siamo chiamati a testimoniare con una cosa che non dà gloria, non dà soddisfazione mondane, è la pazienza. La pazienza sarà la virtù dei cristiani di questo secolo, molto probabilmente. La pazienza contro il mondo che avanza, contro, contro chi abbandona la Chiesa, contro chi in un modo o in un altro si fida della mentalità del mondo e fa entrare la mentalità del mondo invece di rimanere nella mentalità di Dio. Perché ricordiamoci che se noi preferiamo il mondo, Dio non è risorto per noi, perché Cristo risorgendo ha sconfitto il mondo, perché il mondo è tutto dominato dalla morte e Cristo sconfiggendo la morte ha sconfitto il mondo. Quindi chi dice coscientemente o non coscientemente di stare dalla parte del mondo sta di fatto negando la risurrezione del Cristo. E se Cristo non è risorto, vana è la nostra speranza e vana è la nostra fede. Noi dobbiamo credere che il Cristo è risorto dai morti, distruggendo la morte, distruggendo le pretese del maligno sopra la nostra vita e distruggendo tutto quello che è appunto la mentalità del mondo, anche quando entra dentro la Chiesa. Cristo risorto.